quasi 50 anni fa, in uno degli atti umani più colmi di speranza ma anche di arroganza, alle navicelle spaziali Voyager, ossia i primi manufatti, le prime opere costruite dall'uomo destinate a uscire fuori dal sistema solare, a viaggiare forse per sempre nello spazio interstellare, fu affidato un messaggio fondamentale, una specie di riassunto della vita sulla Terra, cioè della nostra civiltà, quella umana in senso generale, planetario. Il messaggio destinato evidentemente ad essere letto, decifrato da qualche civiltà aliena, extraterrestre, era affidato, prima cosa notevole, a un disco, cioè dentro le navicelle c'era questo disco, un LP, un long playing. Del resto il lancio avvenne nel 1977, il Voyager Golden Record, un disco d'oro, naturalmente non per le vendite, beh, immagino sia una copia unica, ma per il materiale pregiato, indistruttibile, del quale era fatto. Il disco d'oro, questo disco d'oro, questo messaggio degli umani e non umani, conteneva intanto 55 saluti, o meglio, dei saluti in 55 lingue diverse, con la speranza ovviamente che almeno una di queste fosse comprensibile fuori dal nostro pianeta. Poi c'era qualche immagine e, seconda cosa notevole, una serie di brani musicali, di messaggi musicali. In questo testo fondamentale della nostra civiltà erano contenuti 30 brani musicali. Del resto l'intitolazione del messaggio era abbastanza esplicita: To the makers of music, all worlds, all times, cioè una musica che cercava di superare l'epoca e i tempi. Questi 30 brani musicali di vario tipo, di vario genere, di varia provenienza, avevano tutti un po' una durata più o meno da 1 a 7 minuti, un po' quella della canzone, quella delle canzoni. In senso stretto c'era pure qualche canzone, per esempio una canzone di Chuck Berry, ma non vi dico cosa c'era dentro, non voglio togliere il gusto e anche un po' il divertimento di sfogliare l'elenco di queste musiche e canzoni spedite nello spazio interstellare a dire qualcosa della nostra civiltà. Le trovate ovunque in rete, da qualche parte, giustamente, legittimamente descritte così: la playlist che viaggia nello spazio.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
La storia del disco d'oro pieno di musica e canzoni che viaggia nello spazio mi è tornato in mente aprendo un libro che di canzoni ne conta 3485, raccontate, descritte, commentate. Anzi, prima di aprirlo, nella pagina dove ci stanno un po' le citazioni, i motti che in qualche modo alludono o ispirano il libro che stiamo per leggere, allora, prima di queste 3485 canzoni c'è una di Jovanotti che dice così: le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle, eccetera eccetera. A me l'allusione astronomica è bastata per farmi tornare in mente immediatamente quel disco d'oro che viaggia nello spazio interstellare, col disperato tentativo di sintetizzare cosa siamo noi umani e di comunicarlo ai non umani con qualche linguaggio, per esempio quello della musica, propriamente delle canzoni. Questa è la playlist che viaggia nello spazio. E mi è tornato in mente perché delle canzoni questo fanno. Una canzone che parla di stelle si insedia nella tua memoria e ne richiama dalla memoria uno strato profondo nel quale c'era il disco e viaggia nello spazio. Luca Sofri, che è il direttore editoriale del Post ed è l'autore di un'inesauribile newsletter quotidiana che si chiama Le Canzoni, appunto ha una certa pratica, diciamo così, per questa dimensione della comunicazione umana e dei suoi suoni, ne conosce moltissime, le ama moltissime, ne aggiorna ogni giorno, direi, questa quantità e questa passione. E mi sembra racconti sempre le canzoni come una sorta di doppio movimento: uno guarda al contesto, cioè situa, colloca le canzoni nella storia o nella biografia, quindi nella dimensione collettiva o individuale nelle quali sono nate o si sono replicate, e dall'altro prova a entrare dentro ogni canzone, la musica e le parole, soprattutto le parole, mi sembra. Nel resto direte voi cosa sono le canzoni se non musica e parole. Le canzoni belle, quelle in cui musica e parole si compenetrano piuttosto intensamente. Però la resistenza di questa forma, le canzoni con una durata variabile ma non infinita, non troppo variabile, una struttura canonicamente prevederebbe strofe e ritornelli, può violarla del resto, ma nemmeno se ne può fregare completamente, mi sembra. Insomma, questa modello, questa modalità, questa forma, la canzone resiste. Tutta l'introduzione di Luca Sofri racconta quante trasformazioni in questi anni, discontinuità, tramvate le chiama a un certo punto, hanno investito il mondo dei suoni, della loro registrazione, della loro circolazione. Sono cambiati i supporti, sono cambiate le tecniche, sono cambiate le acustiche, sono cambiate dal punto di vista economico, produttivo, organizzativo, tutto è cambiato, ma le canzoni, dice Luca Sofri, resistono. La grandissima parte della musica che investe la nostra vita ci rimane addosso in quella forma lì, canzoni. E per prima cosa gli ho chiesto allora perché, secondo lui.
Una delle ragioni, perché poi forse ce ne sono tante di cui non ci accorgiamo nemmeno, e molte delle cose che riguardano la musica e le canzoni hanno a che fare con sensibilità, emozioni, meccanismi psicologici, cose che ha pure studiato e raccontato Oliver Sacks, su cui non arrivo a essere sufficientemente competente, ma una risposta, diciamo, che posso dare alla resistenza, anzi forse diciamo al rinnovato successo e attrattiva delle canzoni in tempi in cui è cambiato un po' tutto, è che le canzoni, diciamo, avevano già da prima una forma che è diventata straordinariamente prevalente di questi tempi, cioè una forma molto breve, con successioni e cambiamenti e possibilità continue, appunto, di novità e di differenze nelle fruizioni successive. Sono tempi in cui, e ce ne lamentiamo spesso per un sacco di ragioni, facciamo tutti molto fatica a tenere l'attenzione su prodotti di lunghezza maggiore, che siano articoli, che siano libri, che siano film, eccetera, eccetera. Facciamo probabilmente, anzi sicuramente lo sappiamo, facciamo anche più fatica a tenere l'attenzione su quel formato che una volta era l'istituzione della musica, in particolare del rock, ovvero l'album, e quindi, diciamo, le canzoni, con la loro durata breve e il fatto che dopo una ne arrivi un'altra che potenzialmente è diversa, poi il sistema delle playlist ha reso tutto quanto ulteriormente sorprendente, appunto fa ancora funzionare, anzi fa funzionare ancora meglio quel formato atomizzato delle canzoni.
E questo libro è così, in effetti, dopo una canzone ne arriva un'altra, una specie non dichiarata enciclopedia fatta così, perché i gruppi musicali sono organizzati in ordine alfabetico, ci sono vari brani per ognuno, ci sono delle schede con delle diramazioni o divagazioni di questa storia di una passione, oltre che della conoscenza, che sembra nascere sempre molto, avere molto a che fare con la memoria. Tutta l'introduzione di Luca Sofri è anche un racconto personale, la memoria sua e del coprotagonista, fratello, in casa, e dei loro vari tentativi di registrazione, più o meno legali, diciamo, secondo le diverse epoche. Questo rapporto con la memoria è talmente costitutivo che a me un brano musicale di Jovanotti ha immediatamente fatto venire in mente un'altra forma di memoria, un altro ricordo. Del resto, la ragione per cui difendeva la musica delle canzoni Marcel Proust, vabbè, la prendiamo alta, ma tanto sono partito dalle celle spaziali, non è tanto diversa da questa. Intanto c'è da dire che Marcel Proust, secondo alcuni racconti, sembra avesse trovato un sistema pionieristico per ascoltare musica a distanza, lui che non si muoveva più dalla sua stanza o dal suo letto, collegando l'apparecchio telefonico con un altro telefono messo nella sala dei concerti, quindi un specie di anticipazione di modelli di comunicazione a distanza, quando ancora la radio non c'era o funzionava pochissimo. Ecco, dicevo, Proust difese le canzoni, in realtà la sua è una difesa della cattiva musica, ma qualunque interprete ha tradotto questa cattiva musica che Marcel Proust, nonostante la sua passione per la buona musica, difendeva con le canzoni, le canzonette. Che diceva Proust? Quella musica là, ben più di quella buona, essendo più ascoltata, essendo più cantata, si è riempita poco a poco del sogno e delle lacrime degli uomini. Questa è la citazione di Proust, poco a poco del sogno e delle lacrime degli uomini. Ancora Luca Sofri.
Non solo le canzoni hanno a che fare con la memoria e coi ricordi e ne evocano tantissimi, ma probabilmente, lo dico anche da uno che ha un'età per cui, diciamo, la memoria sta cominciando ad avere cospicui problemi, ma agendo le canzoni in un a un livello subliminale, direbbero quelli, anche se non ho mai capito bene che cosa voglia dire. Probabilmente sedimentano delle memorie o permettono di risvegliare o mantenere o conservare delle memorie anche con molta maggior forza rispetto a dei meccanismi più razionali e scientifici, ecco.
È proprio questo intreccio di ricordi, di emozioni, di sogni e lacrime, appunto, che forse rende difficile scrivere di musica. Per esprimere questa difficoltà, Luca Sofri cita Zappa, che diceva: scrivere di musica è come ballare di architettura. E allora gli ho chiesto: come si fa invece a scrivere e tanto di musica?
Come si scrive di musica è una cosa su cui si fanno riflessioni da tantissimo e io stesso mi sono spesso chiesto, trovando io personalmente noiosa, diciamo, la scrittura di molta critica musicale. Le conclusioni a cui io sono arrivato sono: uno, di a questo punto esibire e rivendicare la soggettività di chi scrive e il suo rapporto con la musica, perché il rapporto con la musica, con le canzoni, con quello che raccontiamo ha sempre degli elementi, diciamo, straordinariamente soggettivi e addirittura da tutti i gusti sono gusti, se posso usare questa espressione. Quindi a questo punto diciamolo, se sto scrivendo di musica, non sto scrivendo di niente che abbia delle pretese di universalità, appunto, o di saperla più lunga io di chiunque altro, diciamo, ognuno ha un rapporto con la musica particolarmente speciale. L'altro approccio che io trovo interessante è raccontare cose, raccontare la realtà, cioè staccarsi dal racconto della musica, che appunto, come dice la citazione di Frank Zappa o di chiunque fosse, è impossibile. E allora raccontiamo le storie, raccontiamo delle informazioni, raccontiamo, facciamo un lavoro, diciamo, un po' più giornalistico di tutto quello che è successo di interessante, o anche giornalistico di divulgazione e spiegazione, quando siamo capaci, appunto, di spiegare meccanismi e fattura e anche cose, diciamo, tecniche, se siamo capaci di spiegarle. Io sto ancora discutendo, litigando con quelli che provano a spiegarmi esattamente cos'è un valzer e ancora faccio confusione.
Eh sì, c'è da dire che si impara anche molto, si impara cos'è o cosa non è un genere musicale come il valzer, anche cos'è o cosa non è la crinoline, parola che Luca Sofri confessa di aver scoperto grazie a una canzone, peraltro piuttosto famosa, ma forse alla fine è ancora Zappa che andrà a insegnarci qualcosa, del resto ogni puntata di Timbuktu presta la sua musica per la nostra sigla, allora la sua citazione finale o fatale potrebbe essere questa. L'informazione non è conoscenza, conoscenza non è saggezza, saggezza non è verità, verità non è bellezza, bellezza non è amore, amore non è musica. Questa è la gerarchia di Zappa per cui musica è meglio. Scrivete a timbuktu@ilpost.it.